Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Di natura, dai piccoli ai grandi, vogliamo fare per testa nostra. Questo è il peccato radicato nel cuore di ciascuno di noi. Come si può vedere già in un piccolo bambino, che c'è questa tendenza di voler fare per testa propria. Questo è la follia legata al cuore del fanciullo, che bisogna allontanare, di voler fare per testa nostra. Non perché ci va meglio, perché è quello che vogliamo noi. Abbiamo questo peccato. Ma per godere le benedizioni di Dio, dobbiamo dire no alla nostra carne e sì allo Spirito di Dio in noi. Cioè, la vita cristiana è una vita di combattimento. Se non c'è combattimento, non c'è vita cristiana. Combattimento da una parte dalla carne e dall'altra parte dallo spirito. E dobbiamo dire no alla carne e seguire lo spirito e non fare per testa nostra, ma piuttosto sottometterci a Dio, perché crediamo in Dio e crediamo che Dio è la vita e la sua via è l'unica vita. È l'unica via ed è una questione di crederlo. Stiamo studiando Efesini 5 e siamo arrivati in Efesini 5 a considerare i vari ruoli nella famiglia. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che il ruolo della moglie è quello di essere sottomessa al marito. Abbiamo considerato quello che la sottomissione non è. Oggi vogliamo considerare come la sottomissione della moglie che Dio intende. Cioè, abbiamo visto quello che non è e oggi vogliamo vedere quello che è. Leggiamo ancora Efesini 5, 22 a 24 e poi leggo 33. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Poi salto 2:33. Ma ciascuno di voi, così voi mariti, ami la propria moglie come ama se stesso, e similmente la moglie rispetti il marito. La moglie è chiamata ad essere sottomessa al marito in ogni cosa, come al Signore, e a rispettarlo, che fa parte di quello. Allora, vogliamo considerare alcuni aspetti di questa sottomissione. La prima cosa da dire è che la sottomissione della moglie è la responsabilità della moglie, non è la responsabilità del marito. Non c'è brano, fra i vari brani che ci sono che parlano dei ruoli, in cui il marito è chiamato a costringere la moglie ad essere sottomessa. Invece tutti i brani della Bibbia che trattano il ruolo della moglie sono indirizzati alla moglie. Quindi, voglio ripetere, il marito non deve cercare di forzare la moglie ad essere sottomessa. È lei che deve sottomettersi, perché se non lo fa, lei è in ribellione contro Dio. Infatti, questo vale per noi tutti in tutti i ruoli in cui la Bibbia ci comanda di essere sottomessi. La Bibbia ci comanda di essere sottomessi allo Stato, al datore di lavoro, alla guida di chiesa, figli ai genitori. In tutti questi casi, se non lo facciamo, siamo in ribellione contro Dio. Parlando dei mariti, se il marito si impegna ad amare la moglie come Cristo ama la Chiesa e curarla, avrà tanto da fare. Avrà tanto da fare e non avrà tanto tempo di preoccuparsi più di tanto della moglie. Dato quello, ad ogni moglie dico, è la tua responsabilità davanti a Dio di essere sottomessa. Se tu chiami Gesù Cristo il tuo Signore e Salvatore, non mancare in questo aspetto centrale del tuo cammino cristiano e sottomissione a Cristo. Quindi, il comandamento è per la moglie. Un secondo punto estremamente importante da capire è che la sottomissione della moglie nel matrimonio è un comandamento da parte di Dio. È un comandamento, non è una cosa facoltativa. Nel testo biblico, il verbo usato, siate sottomesse, è un imperativo. Non dipende dal fatto di avere un marito buono. Non dipende dal fatto che il marito ha ragione. Non dipende da nulla. È un comandamento senza condizioni. Non è condizionato dal comportamento del marito, né sul suo stato spirituale o intellettuale. Magari la moglie capisce molto meglio di lui, lei sa meglio di lui. Immagino che più delle volte, o almeno spesso, in certi matrimoni sarà così. Il comandamento è indirizzato alla moglie senza condizioni su come il marito. Perciò, se una moglie non è sottomessa al suo marito, sta peccando contro Dio perché non si sta fidando di Dio. Come ogni disubbidienza, quell'ubbidienza ostacola le benedizioni di Dio. Quindi, secondo punto, la sottomissione non è facoltativa, non è condizionata. Un altro aspetto importante della sottomissione della moglie al marito è che è un atto spirituale. Riguarda il rapporto di quella moglie con Dio. Leggo ancora 5:22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Dio lega la sottomissione della moglie al marito alla sottomissione della moglie a Cristo, al Signore. Infatti dice di essere sottomessa a Lui, al marito, come è sottomessa al Cristo. Quando la moglie si sottomette al marito, in realtà si sta sottomettendo a Cristo e non solo al marito. E questo si allarga quando uno si sottomette al suo datore di lavoro, quando ci sottomettiamo alle leggi ingiusti della società, quando ci sottomettiamo alla guida di chiesa, quando un figlio si sottomette ai genitori. In realtà è sottomettersi al Signore. Gesù disse, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Visto che egli, in questo caso qui, comanda alla moglie, siate sottomesse ai vostri mariti, alle mogli dice così, la sottomissione al marito è una parte di veramente amare Cristo. Una moglie che non è sottomessa al suo marito non ama Cristo, che non osserva i suoi comandamenti. Ma c'è un altro senso in cui la sottomissione è un atto spirituale. È impossibile essere veramente sottomessa senza l'aiuto e la presenza dello Spirito Santo. Se una donna non è veramente salvata, se Cristo non dimora in lei, se non è sotto il controllo dello Spirito Santo, se i suoi peccati non sono stati perdonati, allora non sarà possibile per lei di ubbidire di cuore a questo comandamento, né con le sue azioni e né con il suo cuore. Solo chi veramente ha ricevuto il perdono e cammina con Cristo può conoscere le benedizioni di Dio camminando in ubbidienza a questo. Se ti è difficile essere sottomesso in qualche ruolo che Dio ti ha dato di essere sottomesso, perché non stai camminando vicino a Dio, e serve il ravvedimento in quel campo per tornare a camminare vicino a Dio. Infatti, qui vediamo perché spesso la religione crea tanta frustrazione per chi è sincero. Spesso la religione, varie religioni, insegna dei comandamenti che vengono dalla parola di Dio, però L'uomo, essendo peccatore, non è capace da solo ad ubbidire a Dio. Chi cerca di ubbidire ai comandamenti di Dio, senza però avere un cuore trasformato da Dio, sarà tanto scoraggiato e deluso, perché non sarà capace a veramente vivere in ubbidienza. Quanto diverso è la vera vita cristiana, perché prima di salvarci Dio si serve della sua legge per mostrarci il nostro peccato e la nostra incapacità di ubbidire a Dio. Se tu dici non riesco, stai capendo il lato umano. No, non riusciamo umanamente, però poi Dio ci mostra Gesù Cristo. Ci mostra Gesù Cristo prima che toglie la colpa e due che trasforma il cuore, ci fa nuove creature, comincia ad operare e dice la Bibbia una frase ripetuta, la sua potenza che opera in noi. La religione ci insegnano i comandamenti, Dio ci dà perdono e comincia ad operare Lui in noi. Così si può camminare in obbedienza. Quindi, per essere una moglie, come Dio comanda, e quindi una moglie benedetta, la moglie deve essere sottomessa a suo marito come a Cristo. E questo è un atto spirituale che è possibile solo se lei sta camminando in comunione con Cristo. Un altro aspetto importante della sottomissione biblica della moglie è che deve essere continua. Non basta per la moglie di sottomettersi quando è d'accordo con il marito, che non è vera sottomissione, piuttosto deve essere sottomessa in tutto, giorno per giorno. Quel versetto 22 dice, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Quello è una condizione di cuore, siate sottomesse. Non è qualcosa che fai, è qualcosa che sei. E poi dice in versetto 24, parimente, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, in ogni cosa la sottomissione. Non ci sono condizioni, tranne un'eccezione che parlerò in avanti. La moglie deve essere sottomessa al suo marito e così a Cristo in ogni cosa. Non dipende dal fatto che lei è d'accordo o no con quello che lui decide. Non dipende da se lei vede le cose come il marito le vede. Lei deve essere sottomessa al marito in ogni cosa. Vorrei fare un parentesi qua per voi donne non sposate. Uno potrebbe dire, oh, ma non so se voglio sposarmi. Sappiate che questo è la carne. Pensare quello sarebbe, in un certo senso, maledire il piano di Dio. Direi male. Perché sarebbe dire, ma quello è troppo pesante. E quello è dire, il piano di Dio, Dio è bugiardo, perché Dio ha creato il matrimonio prima del peccato. Ha creato i ruoli prima del peccato. E tutto quello che Dio ha creato era buono. E questo comandamento, come tutti i comandamenti, non è gravoso. Quindi, quando uno pensa al comandamento come gravoso, vuol dire che è certo che i pensieri sono storti. Questo vale per chi non è sposato o per chi è sposato. Quindi la sottomissione è una cosa del continuo, giorno per giorno, in ogni aspetto della vita. Come dobbiamo noi essere sottomessi, giorno per giorno, in ogni aspetto della vita a Cristo. Un altro aspetto della sottomissione che è molto importante capire, che ho accennato adesso, la sottomissione, come Dio intende, è una cosa positiva, non è una cosa negativa. Pesante? Bah, per la carne sì, ma pesante realmente no. Spesso, usando ragionamenti umani e non guidati da Dio, vediamo la sottomissione come qualcosa di negativo e di pesante. Però questo modo di pensare è sbagliato. Per esempio, l'enfasi biblica sul ruolo della moglie non è mai su quello che non può fare, ma piuttosto su quello che può fare. Vediamo questo e vi incoraggio a leggere Proverbi 31. La donna eccellente, che è una moglie, non è una povera donna che soggetta suo marito, è una donna di eccellenza, ma vive pienamente nel suo ruolo. E questo è vero per tutti i comandamenti di Dio. Non sono pesanti. L'ubbidienza a Dio non ti fa schiavo. Non è schiavitù sottometterci ai comandamenti di Dio. Piuttosto, sottometterci ai comandamenti di Dio ci dà la vera libertà. Ci dà la vera libertà. Questo con Dio e questo nel matrimonio. Ed è così nel matrimonio. Dio ha stabilito il matrimonio come un rapporto in cui il marito e la moglie collaborano insieme per gli stessi traguardi con ruoli diversi. Quando si vive seguendo i comandamenti di Dio, il matrimonio sarà un rapporto di benedizione e di gioia. La sottomissione porta grande benedizione perché è la via della fede e questo vediamo anche nella Chiesa. Una frase bellissima che si trova più spesso, erano tutti di una mente e di un cuore. E quando ci vediamo come membri della stessa squadra, collaborando insieme, non ognuno per i propri traguardi, ma collaborando insieme, si vede che la Chiesa, corpo, corre in avanti, compendo per Dio, e c'è gioia in tutti. Quando invece la moglie nel matrimonio, un credente nella Chiesa, quando la moglie non si fida di Dio, ma piuttosto vede la sottomissione come qualcosa di negativa, e perciò non si sottomette al suo marito quando non le va, in realtà vuol dire che non si sta sottomettendo a Dio, il matrimonio mancherà le benedizioni di Dio. Non sarà fonte di gioia. Anziché pace nel matrimonio, ci sarà sempre una tensione, a volte subdolo, a volte molto visibile, perché la moglie non sottomessa cerca di spingere le cose affinché vadino come vuole lei, anziché come ha deciso il marito. In realtà, questo crea un matrimonio in cui c'è una concorrenza fra la moglie e il marito, e l'impegno di uno ostacola l'impegno dell'altro. Ciascuno cerca di arrivare dove vuole, e solitamente nessuno dei due arriva dove avrebbe voluto. Quanto diverso è questo dal piano di Dio? Secondo il piano di Dio, la moglie che si sottomette al marito è libera di impegnarsi totalmente con le sue capacità, con la sua intelligenza e con le sue forze per curare ed aiutare il suo marito e la sua famiglia per il bene della famiglia e per la gloria di Dio. Nel piano di Dio, il marito e la moglie fanno un'unica squadra cercando gli stessi traguardi, tirando insieme e si fa strada. Dio ha creato la donna specificamente per essere un aiuto conveniente o adatto al suo marito. Dio in Genesi 2:18 dice: poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo sia solo. Questo è tanto chiaro, l'uomo non va bene da solo. Io gli farò un aiuto conveniente a lui. Nel piano perfetto di Dio, la moglie è stata creata per essere un aiuto conveniente al marito. Cioè, la moglie completa il marito, perché senza di lei, egli non è completo. Si potrebbe paragonare il matrimonio a una squadra. Certo, c'è chi guida, ma tutti i membri sono essenziali per vincere. Nel matrimonio ci vuole chi ci guida, che Dio ha assegnato questo ruolo al marito, ma ci vuole anche la moglie con le sue capacità e la sua intelligenza, le sue forze, per aggiungere tutti a quelli del marito, in modo che insieme possano compiere quello che non sarebbe possibile individualmente. Quando la moglie sostiene, segue e aiuta il marito, ci sarà armonia e potranno compiere molto per la gloria di Dio. Vediamo questo in ogni campo del matrimonio, vediamo questo come in modo lampante nel modo di allevare i figli. Se marito e moglie hanno traguardi diversi e non sono uniti, si combina. Se non sono uniti, tirando insieme nel modo di fare con i figli, creerà tanti tanti problemi inutili. Quando tirano insieme, produce molto buon frutto. Quando una moglie decide di tirare per conto suo, perché non piace a lei la direzione che vuole tirare il marito, non sarà benedetta da Dio e il matrimonio non la le soddisferà. Quindi la sottomissione della moglie è qualcosa di buona e positiva, non è negativa. Un altro aspetto della sottomissione è che riguarda l'atteggiamento, riguarda il cuore e non solo quello che uno fa. Avete mai visto una situazione in cui un bambino viene costretto dai genitori a chiedere scusa per qualcosa che ha fatto, ma non è mica ravveduto e lui chiede scusa? Scusa, lo fa con la parola ma non con il cuore. Allora, quello non è la sottomissione che Dio insegna alla moglie né a ciascuno di noi. La vera sottomissione è un atteggiamento di cuore che si esterna nelle azioni. Vediamo questo nell'esempio di Gesù stesso. Gesù fu completamente sottomesso al Padre quando era sulla terra. Gesù dice in Giovanni 4, 34, il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere l'opera sua. Con quali cuori Gesù ubbidiva a Dio? È il mio cibo fare la volontà del mio Padre. Con quali cuori Gesù serviva il Padre? Con un atteggiamento di rassegnazione? Pesantezza o dispiaceri? Gesù serviva il Padre con gioia e trovava gioia nell'essere sottomesso al Padre. Similmente la moglie è chiamata ad essere sottomessa e noi tutti nei ruoli in cui siamo chiamati ad essere sottomessi, non solo con le azioni, ma con il cuore. Proverbi 31:13, la moglie eccellente, dichiara di lei: lavora con piacere con le proprie mani, lavora con piaceri, cioè non solo lavora, non solo si impegna, ma lo fa con piaceri, perché lavora per sua famiglia e per la gloria di Dio. Non lo vede come un obbligo, ma lo vede come un privilegio di fare quello. Signore, grazie che ho un marito da curare, da appoggiare, è una benedizione. Efesini 5:33 abbiamo letto che la moglie rispetta il marito. Rispettare è un atteggiamento, siate sottomesse è una condizione di cuore, non è un'azione. Rispetto è un atteggiamento, si esterna, ma rispetto è qualcosa che hai dentro. E comanda la moglie di rispettare, quindi la sottomissione che Dio richiede è un atteggiamento di cuore e non solo quello che uno fa. Un'altra qualità della sottomissione della moglie è che deve essere in ogni cosa. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore, poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, ed egli stesso è salvatore del corpo. Parimenti, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti, in ogni cosa. La parola di Dio insegna che la moglie deve essere sottomessa al marito come al Signore, cioè nello stesso modo in cui la vera Chiesa deve essere sottomessa a Cristo. Perciò la moglie è comandata da Dio ad essere sottomessa al marito in ogni cosa. Consideriamo alcuni aspetti di questo. Prima dice come la Chiesa è sottomessa a Cristo. Tenete in mente che quando la Bibbia dice Chiesa, non sto parlando di un'istituzione, neanche di un gruppo che può avere persone che appaiono come credenti e non sono veramente salvati. La vera Chiesa è l'insieme di quelli che sono veramente salvati, tramite il ravvedimento e la fede. La vera Chiesa è composta da veri credenti che sono veramente sottomesse a Cristo. Tante delle chiese create dagli uomini e vari membri di chiese veri non sono veramente in Cristo. Quando parliamo della moglie che deve essere sottomessa al marito come la Chiesa è sottomessa a Cristo, è da capire come Dio intende, cioè come la vera Chiesa, i veri credenti, si sottomettono a Cristo. Gesù dice, Giovanni 10:27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed essi mi seguono, essi mi ubbidiscono. Le vere pecore ascoltano e ubbidiscono a Gesù. Giorno per giorno, decisione per decisione. Ah, ma nessuno è perfetto, giusto? Ma le vere pecore, quando cadono, cosa fanno? Confessano il peccato, non restano giù, non continuano a camminare lì, perché dice chi cammina nel peccato non lo ha conosciuto. Perciò, moglie, sappi che la tua sottomissione non può essere saltuaria, non può essere quando ti va, o solo nelle cose in cui sei d'accordo con il marito, perché non è neanche sottomissione quello. La vera sottomissione è un modo di vivere generalmente in ogni cosa, come dice il comandamento, in ogni cosa. Se una moglie dice, va bene, sono d'accordo, farò come dici tu, perché è d'accordo, avrebbe fatto la stessa cosa, non è sottomissione, sta facendo perché già è convinta. La sottomissione serve solamente quando non sono d'accordo. Se io sono d'accordissimo con una decisione che mi dice il mio dottore, non devo sottomettermi a lui perché è già la mia decisione, sono d'accordo io. Per me è la strada giusta da percorrere. La sottomissione serve solamente quando non c'è accordo. E so che questo sermone è indirizzato alla moglie, ma già faccio un piccolo parentesi ai mariti. Se una moglie deve essere sottomessa al marito più di così tante volte all'anno, 1, 2, 3, 4, 5, probabilmente c'è qualcosa che non va nella guida del marito. Cioè, un marito che sa guidare, sarà molto raro che la moglie deve essere sottomessa. Allora, può capitare una donna eccezionalmente testarda e ribelle, ma se non è così, e purtroppo ci sono mogli così, una moglie che sa guidare bene, sa spiegare bene, raramente serverà la sottomissione. La sottomissione, quando la coppia è veramente unita in Cristo e veramente parlano insieme, serve molto raramente. Però se serve tutti i giorni, 100 volte, è da fare. Vorrei menzionare un'eccezione, cioè quando la moglie non dovrebbe essere sottomessa al marito. Ed è proprio un'eccezione, non è una pratica. Nel caso in cui il marito chiede alla moglie di fare qualcosa vietata da Dio, oppure se dovesse vietarla di fare qualcosa specificamente comandata da Dio, la moglie dovrebbe ubbidire a Dio e non al marito. Attenzione, se il marito sta peccando e se lui sta peccando con atteggiamento, con comportamento, sta agendo con egoismo, con orgoglio, sta vivendo nella carne e lui dice alla moglie cose che non fa lei peccare, lei deve essere sottomessa. Ma nel caso che quello che dice farebbe peccare a lei, lei non dovrebbe, in quel caso, disubbidire a Dio. Quindi se dice alla moglie, mentisci, o vai a rubare, o fai qualcosa di immorale, lei dovrebbe ubbidire a Dio e non farlo. O se dovessi comandare a lei, non pregare più a Dio, non leggere più la tua Bibbia. Chiaramente un marito non credente potrebbe magari dire quello. Non avere contatto con altri credenti. In quello lei dovrebbe ubbidire a Dio anziché al marito, ma sempre con mansuetudine. La ragione per questo è perché l'autorità del marito è un'autorità delegata, che egli riceve da Dio. Finché egli non va contro l'autorità di Dio in modo chiaro, è quello che Dio ha delegato. Ma se lui sceglie di proprio andare contro Dio, allora la moglie deve essere sottomessa a Dio, perché lì c'è un vero conflitto. Ricordate però che questi casi sono estremamente rari. Se una moglie è incerta, ma non mi sembra giusto, non dovrebbe fidarsi del proprio ragionamento. Dovrebbe piuttosto informarsi, parlare con qualcuno, un anziano, caso mai meglio un anziano o una donna molto matura, non un'amica qualsiasi. Ma sto vedendo bene? Perché magari facilmente una donna, mi sta facendo peccare, quando non è un peccato. Se il marito dovesse dire alla moglie, senti, non devi più portare pantaloni, solo la gonna, perché i pantaloni non sono modesti. E la moglie: ma non è vero, non è giusto. Allora, non è peccato portare la gonna. Cioè, non è peccato portare la gonna. Lui non ti sta facendo peccare. Magari, può darsi, lui sbaglia nel giudizio, ma non è un peccato. E la moglie dovrebbe dire: ma sarebbe una cosa che possiamo parlare? No, ho già deciso. Benissimo, hai un colore preferito. Cioè, ma il discorso è chiuso. Se lui dice no, non c'è da discutere, il discorso è chiuso. Se lui dice certo, possiamo parlare, cosa mi dici tu? E lei spiega: magari potrei prendere un taglio più grande perché so che ho preso qualche chilo e quello che avevo sono diventati un po' stretti. Cosa pensi? Potrei provare un altro paio e tu mi dici il tuo parere? Se lui dice certo, valutiamo. Se lui dice no, non c'è da valutare, lei dice benissimo, hai un colore preferito? La sottomissione è lì, lui non sta facendo lei peccare, quindi l'eccezione veramente è un'eccezione, non è una pratica che si tira fuori: ah, ma tu mi stai facendo peccare, non mi stai lasciando essere libera. Non è peccato non essere libera. La Bibbia parla di un dipendente, un servo, di essere sotto il datore cattivo. Un datore cattivo non chiede cose ragionevoli, ma anche non ragionevoli. Poi, solo un altro piccolo parentesi. Se ci dovesse essere un marito che fa del male alla moglie e o ai figli, intendo soprattutto male fisico, lì non è che la moglie deve subire il male, è valido anche cercare aiuto, sia dalle autorità, tipo la polizia, sia dalla chiesa, e ci sono casi in cui, quando c'è veramente violenza, dove il caso sarebbe di uscire di casa. Ci sono insegnamenti biblici che permette anche quello. Quindi, sottomissione non è di subire male, violenza. Quindi, nel caso che succede, ci sono eccezioni e lì è di chiedere chiarimenti. Prima di chiudere questo aspetto del discorso di essere sottomessa in ogni cosa, una domanda importante. Come si deve comportare una moglie quando sembra chiarissima a lei che il marito sta peccando? Sta agendo con orgoglio, sta agendo con egoismo, non sta cercando minimamente la volontà di Dio. La moglie deve comunque essere sottomessa? Cioè, lei sta camminando guardando Dio, lui no. Allora, tenete per scontato che la Bibbia insegna che nessun credente è perfetto, tutti peccano, compreso perciò anche i mariti. Primo Giovanni 1 dice: chi dice di non peccare mentisce, pecchiamo tutti. Quindi la sottomissione della moglie non dipende da quanto il marito sia un buon marito, né dal fatto che lei non stia peccando. Lei deve essere sottomessa. Primo Pietro 3 parla di un marito non salvato che chiaramente non cerca la gloria di Dio, vive nel peccato. E trovate questo brano, Primo Pietro 3, e leggo da 1 a 6. E qui il marito non salvato viene descritto come uno che non ubbidisce alla parola. Che vuol dire che non è salvato? E notate l'insegnamento alla moglie di un marito anche non salvato. Similmente voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta, accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore. E guardiamo quello, l'ornamento non deve essere esteriore: intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro e indossare belle vesti, ma l'ornamento vostro sia l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grandi valori davanti a Dio. Così infatti si adoravano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete diventate divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere da alcun spavento. Allora, alla moglie con un marito non credente, la Bibbia insegna, siate sottomesse. Quindi, non dipende dal comportamento del marito. Infatti, quando il marito sta peccando, la sottomissione della moglie a lui è un atto di fede da parte della moglie nei confronti di Dio. Lei sta dicendo, Signore, mi fido di te. Tu comandi questo e tu non sbagli, mi fido di te. E trova pace in questo. Quando parleremo dei mariti, vedremo che il marito deve amare e curare teneramente la moglie, indipendentemente da che tipo di donna è. Se è una donna cattiva, malvagia, egoista, non cambia come lui deve amare e curarla. I comandamenti di Dio non sono fatti se tutto ti va bene. Sono fatti perché sono fatti per insegnarci a rispecchiare a Cristo noi. Quando una moglie cammina per fede, ed è proprio quello, sottomettendosi ad un marito difficile, e lo fa perché ha fede in Dio, sarà Dio a curarla, sarà Dio a benedirla. Certamente ci saranno momenti pesanti, però Dio cura coloro che camminano per fede e quindi in ubbidienza, e quella moglie conoscerà la tenera cura di Dio, conoscerà la pace di Dio, conoscerà la gioia di Dio. Prima di concludere, vorrei pensare a come la sottomissione della moglie si manifesta giorno in giorno. Com'è la sottomissione in pratica? Come cambia la vita in famiglia? Quando una moglie guarda Cristo e si fida di Cristo. Quando la moglie è veramente sottomessa, non farà per testa sua. Se non è stata delegata in quel campo dal marito. Cioè, se il marito ha delegato alla moglie di preparare i pasti, allora lei deciderà cosa preparare per i pasti. Non è che andrà a chiedere marito. Potrebbe andare a chiedere, senti, hai qualche preferenza? Ma lui ha delegato, pensaci tu ai pasti. Allora lei penserà ai pasti, perché è stata delegata e deciderà per conto suo. In altri campi della vita, la moglie non dovrebbe mai agire per testa sua. Per esempio, non dovrebbe prendere impegni senza chiedere al marito. Non impegni per famiglia, impegni per se stessa. Non dovrebbe organizzarsi se è stata delegata. Noi abbiamo parlato, io ho detto a Serena già da anni, ho detto, senti, se tu hai la possibilità di organizzare con qualcuno, una delle sorelle, non devi chiedermi. Se tu sai che non è un tempo che abbiamo qualcosa noi, organizzati quello che va meglio. E comunque spesso mi chiede, solo per essere sicuro che non ho qualche bisogno di lei. E è giusto. Quindi ho delegato. Infatti un buon marito delega moltissimo alla moglie. In un ruolo di guida, che sia di chiesa, di famiglia, di matrimonio o di lavoro, una buona guida delega molto e lascia che ognuno va per conto suo in quello che è capace. Non sta cercando di comandare. Lascia che ognuno fa in modo che vuole. Però dove il marito non ha delegato, la moglie non dovrebbe nemmeno prendere un impegno. Infatti, trovate con me Numeri 30. Si vede qui un principio molto importante. Numeri 30, e inizieremo versetto 10. E notate una cosa. Qui si parla perfino di un voto. E un voto nell'Antico Testamento era una cosa estremamente importante. E allora, se una donna, è una persona qualsiasi, prende un voto bisogna mantenere a tutti i costi. Ma qui vediamo che la donna non aveva il diritto di fare i voti per conto suo. E il prima parlava del padre che poteva essere una figlia in casa, infatti qui, e poi parla della moglie, l'unica parla della vedova che non ha nessuno, ma una figlia non sposata ha il padre, una moglie ha il marito, e dice, versetto 10, se ella fa un voto nella casa di suo marito, o ha contratto un'obbligazione con giuramento, quindi una cosa importante, e il marito lo ha saputo, se il marito non dice nulla in merito e non le si oppone, tutti i suoi voti rimarranno validi e rimarranno valide tutte le obbligazioni a cui si è legata. Ma se il marito, il giorno che viene a saperlo, li annulla, tutto ciò che è uscito dalle labbra, sino voti, obbligazioni a cui si è legata, non sarà valido, il marito li ha annullati e l'Eterno la perdonerà. Il marito può confermare e il marito può annullare qualunque voto o qualunque giuramento vincolante che mira a mortificare la sua persona. Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in merito, egli conferma in questo modo tutti i suoi voti e tutte le obbligazioni a cui si è legata. Li conferma perché non ha detto nulla in merito il giorno che è venuto a saperlo. Ma se li annulla dopo averlo saputo, porterà il peso del peccato della moglie. Cioè, se una moglie fa un giuramento e il marito non dice niente, che vuol dire acconsente con il tacere, ma dopo 3 mesi decide no, non deve portare avanti quel giuramento, la moglie non deve portare avanti il giuramento. Deve sottomettersi totalmente. Ma in questo caso il marito è colpevole di non aver mantenuto la parola della moglie, perché proprio dice lui porterà il peso del peccato della moglie, non lei. Quindi la sottomissione vale perfino ad un giuramento. La moglie non, allora quello era Antico Testamento, nel Nuovo la moglie non dovrebbe, prima non si giura più, non dovrebbe dare la sua parola senza confermare con il marito, e se dovessi dare, torna a casa e dice ho visto Tiziana oggi e ho detto che avrei fatto questo, e mi dice: eh no, perché a me serve il tuo aiuto quel giorno. Lei, biblicamente, cosa fa? Chiama Tiziana: senti, non posso farlo, ho bisogno di aiutare mio marito. Ma mi hai dato la parola! Mi hai dato la parola! Tu non mantieni la parola! Cosa deve fare la moglie? Deve dire: io mantengo la parola. Io ho una parola con Gesù di ubbidirlo e questo è quello che mi insegna. Allora, sarebbe molto saggio per lei di dire a Tiziana quel giorno: senti, io voglio farlo. Se mio marito non ha nulla di contrario, io ti aiuterò quel giorno. Cioè dovrebbe dire: io sono sotto la benedizione, il beato giogo del matrimonio. Una figlia, io sono sotto il giogo di una famiglia. Allora io ti do la mia parola condizionata su quello che dirà mio padre, mio marito. E se lui dice sì, va bene, allora la parola vale. Se dice no, non va bene, allora lei è sciolta. Quindi, giorno per giorno, la moglie sottomessa chiederà al marito il suo parere e come vuole che lei faccia in tutti quei campi in cui non è stata delegata. Certamente, e voglio ripetere, un buon marito terrà molto conto dei pensieri della moglie. Senti, come vuoi che faccia questo? Un buon marito, ma cosa pensi tu? Raccontami tu, cosa ne vedi tu? Come la vedi? Quando sono entrambi sottomessi a Cristo, il matrimonio sarà una fonte di gioia, ciascuno cercando il bene dell'altro e insieme cercando la gloria di Dio. Però anche quando il marito è mancante, la moglie dovrebbe comunque essere sottomessa in ogni cosa, e così lei conoscerà la gioia di Dio e la mano di Dio sarà su di lei e sarà benedetta. Giuseppe in Egitto lavorava a casa di Potifar, un pagano. Potifar cercava la gloria di Dio? No. Ma Giuseppe era incredibilmente sottomesso a lui. Giuseppe gestisci quello. Sì, signore, gestiva al suo meglio per il bene del suo padrone. Gestisci quello. Sì, signore, lo faceva al suo meglio. Alla fine delegava tantissimo a lui, che ha visto che era sottomesso e fedele a lui. Ma era un pagano, quanto di più quando c'è il legame del matrimonio. Un esempio pratico. Una moglie sottomessa, quando ha una richiesta da fare, lo farà la farà in modo di rendere chiara la sua sottomissione. Allora, due modi di dire una cosa. La lavatrice sta facendo problemi. Un modo non sottomessa per primo, non sottomessa. Caro, la lavatrice non funziona, dobbiamo comprare una nuova lavatrice. Quando possiamo andare? Questo non è sottomissione. La sottomissione sarebbe, la lavatrice non sta funzionando bene. Potrebbe sembrare utile prendere una nuova, però non so quello che ne pensi tu. Secondo te è qualcosa che possiamo valutare o non è il momento? Quindi, lei ha comunicato, la lavatrice non sta funzionando. Infatti, gli ultimi 3 giorni ho fatto vari bucati di giorno mettere via a mano, nel lavandino. Quindi, potrebbe essere utile avere una lavatrice, mi ha voluto ore. Però, cosa dici tu? È un momento? Abbiamo i soldi da valutare una nuova lavatrice o hai un altro pensiero? Quindi, lei comunica il bisogno, comunica il suo pensiero che sembrerebbe che serve una nuova lavatrice, ma comunica, però io mi sottometto a quello che tu decidi. Se tu dici non abbiamo i soldi, allora io continuo a lavare a mano. Allora un buon marito cercherà al più presto di provvedere una lavatrice, però la moglie nel modo di fare richieste non le fa pretendendo, ah ci serve, quando possiamo prendere? Presente ogni richiesta tenendo conto che io accetto quello che tu decidi. E quanto questo rende il matrimonio meno di tensione, perché sulla lavatrice spero che il marito capirebbe subito, ma ci saranno le volte che il marito non sarà d'accordo. E se la moglie presenta la cosa, senti, ci serve questo o dobbiamo fare questo, e se il marito non è d'accordo, già c'è uno scontro, già. Perché il modo che le ha detto non lasciava spazio per dialogo, era ci serve questo, punto, basta. Allora già lui deve opporre quello che ha detto lei, per discutere, perché proprio il modo che è stato presentato non lasciava spazio per discussioni. Quindi questo è peccato. E quindi quanto è diverso quando la moglie si sottomette, senti, vedo questo, io lo vedrei come giusto o buono andare o invitare o fare quella cosa, però certamente voglio sentire quello che hai da dire tu e cosa deciderai tu. Allora un buon marito dice, ah, ma spiegami perché la vedi così utile o così importante, vuole sentire dalla moglie. E lei spiega e lui aggiunge cose sue e Dio volendo con un bel dialogo arriveranno alla stessa posizione molto spesso. Ma nel caso che alla fine arrivano a non essere d'accordo, visto che lei ha iniziato che, senti, c'è questa situazione, io potrei vedere utile fare così, però voglio sentire quello che dici tu, perché chiaramente sarai tu a decidere. Lei ha già appianato la via. In modo in quei casi in cui non sono d'accordo, non c'è tensione e questo porta grande benedizione. Una moglie sottomessa anche non solo accetta la decisione del marito, senza poi più fare storia, ma si impegna di cuore a portarla avanti. Perché se no non è stata mai vera sottomissione. La sottomissione non è di tacere, va bene, come dici tu. Fai, fai, non ti ostacolo. No, la vera sottomissione è di, benissimo, mi metto sotto il giogo con te, che direzione lì, ok, tiro con tutta la mia forza. Se la moglie dice, ci serve una vacanza, mi dice, ma non è il caso quest'anno. La moglie dice, benissimo, come vuoi passare il tempo a casa? Benissimo, come vorresti passare il tempo a casa? Con tutto il cuore. Questa è la vera sottomissione. Quando una moglie veramente si fida di Dio, e perciò è veramente sottomessa, quella moglie conoscerà, indipendentemente dallo stato spirituale del marito, lei conoscerà la pace e la gioia di Dio. Perché sarà piena del frutto dello Spirito. Quella moglie sarà luce nelle tenebre. La presenza di Dio sarà con lei, e sarà visibile tramite lei. Beata quella donna. E beata ogni credente che cammina in sottomissione a Cristo in quel modo. Quando una moglie è sottomessa, ci sarà pace in casa. E la coppia sarà più unita, perché tireranno nella stessa direzione. La sottomissione della moglie serve per unire la coppia e porta molto più gioia nel matrimonio e molto più gloria a Dio. Perciò, quando una moglie cammina per fede in Dio, sottomettendosi al suo marito in ogni cosa, sarà una donna benedetta. Ricordate che lo scopo di Dio in noi, qual è? È di farci essere conformati a Gesù Cristo in ogni campo della vita. Gesù Cristo era sottomesso al Padre in ogni cosa. Viviamo noi così in tutti i campi della vita, sottomettiamoci a Dio nei nostri ruoli, nel modo di vivere, di comportarci, e così conosceremo la gioia di Dio. Quindi ad ogni moglie concludo con questo pensiero: non fidarti dei tuoi ragionamenti. Se tu segui la tua carne, facendo per testa tua, vedendo la sottomissione come una cosa pesante, non sarai capace veramente di essere sottomessa. Puoi fare la cosa giusta, ma non con cuore. Il problema lì è i problemi dei ragionamenti falsi. Battiamo giù questi ragionamenti, rendiamo ogni pensiero sottomesso a Cristo, e questo vale chiaramente per tutti noi. E così possiamo ubbidire a Dio per fede e conoscere la sua presenza. Mariti, Dio volendo, la prossima volta vorrei insieme capire come possiamo noi mariti sottometterci a Dio, amando e curando le nostre mogli come Cristo ama e cura la Chiesa. Ma per ora ringraziamo Dio per il suo piano perfetto per noi. Camminiamo per fede mentre aspettiamo di entrare nella sua presenza per tutta l'eternità. Padre, io ti ringrazio prima di tutto che Gesù Cristo è stato sottomesso a te in ogni cosa nel suo cammino sulla terra. Quindi ci ha fatto esempio. Ha fatto esempio sì per le mogli, ma ha fatto esempio per tutti, perché Padre, abbiamo tutti da essere sottomessi. Dobbiamo sottomettere sempre la nostra carne a te. Dobbiamo sottomettere le nostre preferenze al bene altrui. Abbiamo vari ruoli in cui dobbiamo essere sottomessi, quindi la sottomissione riguarda tutti noi. Aiutaci a camminare per fede e non dare retta ai nostri ragionamenti, alla nostra carne, ma piuttosto a te. Questo ti chiedo, Padre. Ti prego in modo specifico per le mogli e quelle che potrebbero diventare mogli, che possano vedere la sottomissione per quello che è, una cosa buona e giusta e perfetta. Chiaramente, Padre, prego questo per noi tutti, in ogni ruolo dove tu richiedi la sottomissione. Non è una cosa brutta. La carne non ne ha piacere, ma la carne, Padre, ci porta solo del male. Ti ringrazio per il piano perfetto che hai stabilito per il matrimonio, in cui hai creato due ruoli complementari che portano gloria a te e tanto, tanto bene alla coppia. E fa sì che possiamo come popolo camminare per fede in ogni nostro ruolo, ubbidendoti, fidandoci di te, cercando di essere benedetti da te, perché non c'è altra fonte di benedizioni. Questo ti prego, fa sì che i matrimoni che abbiamo e quelli che ci saranno un domani possano rispecchiare Gesù Cristo e la Chiesa, possano portarti tanta gloria. Prego questo per il nostro bene e per la tua gloria. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.